Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione organizzata attorno a un'idea di società inclusiva, accogliente, empatica e meticcia, che restituisca agli altri animali e a tutti gli esclusi umani di ieri e di oggi dignità e rispetto. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Zenone Sovilla,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Da quando la trasmissione Restiamo Animali va in onda, quindi da quasi 5 anni, ci piace riproporre a chi ci ascolta quelle che secondo noi sono state le notizie animaliste, antispeciste e vegan più interessanti dell'anno che si conclude. Poi, siccome siamo consapevoli del fatto che ogni selezione è parziale e incompleta, abbiamo deciso che a tenere insieme il nostro collage di notizie e servizi targati 2016 sarebbe stato il gradimento dei collaboratori, delle collaboratrici della redazione. Quindi oggi vi proponiamo una serie di servizi in replica e ogni tassello sarà introdotto dalle motivazioni di chi lo ha scelto. Speriamo che questa particolare puntata vi piaccia. Se volete, potete farcelo sapere scrivendo a restiamoanimali@gmail.com o regalandoci un like su Facebook alla pagina Restiamo Animali.
Ho scelto l'intervista a Jonathan Safran Foer perché con il suo libro Se niente importa ha convinto moltissime persone a smettere di mangiare carne. E poi anche perché riuscire a intervistarlo è stata una gran bella avventura che ho condiviso con Francesca De Maria.
Qual è stato secondo te l'impatto che il libro Eating Animals, pubblicato in Italia con il titolo Se niente importa, ha avuto tra i tuoi lettori abituali?
It's hard to say because it's easy to make people change, but it's hard to make people to stay.
È difficile a dirsi perché è facile provocare un cambiamento nelle persone, ma è dura farli restare in questo cambiamento. Un sacco di persone sono vegetariane per una settimana o per un mese e poi tornano indietro. Ma per me è comunque fantastico, perché sono passati 6 o 7 anni da quando quel libro è stato pubblicato e successivamente non erano nemmeno sicuri di volerlo ripubblicare, perché pensavano che non sarebbe più stato letto. Ma anche alla presentazione di stasera, 30 o 40 persone sono venute da me dicendo che sono diventate vegetariane dopo aver letto il libro. Questo succede in una piccola audience, non so a livello mondiale, ma ogni piccola cosa è buona.
Every little thing is good.
Pensavamo che l'audience di questa sera fosse più interessata al tuo lavoro tradizionale.
Yes, but at the same time a huge number of people had me sign.
Sì, ma allo stesso tempo stasera molte persone mi hanno chiesto di autografare loro Eating Animals. Direi che ovviamente il nuovo libro è quello che firmo di più, ma dopo di quello è sicuramente Eating Animals che mi chiedono di autografare.
Eating Animals was the book that most people signed.
Quale ruolo hanno gli animali nei tuoi libri? Ci sarà spazio per loro nei tuoi prossimi romanzi?
Come abbiamo detto nella presentazione, c'è un animale importante in questo libro. Si parla del valore della vita di quell'animale. È il momento più sentimentale del libro. Tanta gente piange quando arriva lì.
You know, a lot of people cry when it gets there, so we'll see.
Tra i testi che parlano di diritti animali, qual è quello che ti ha ispirato di più?
It's actually a book called Dominion. By someone named Matthew Scully.
Si chiama Dominion, di Matthew Scully. Non è un libro molto popolare. Probabilmente non è nemmeno stato tradotto in italiano. Ho letto Animal Liberation quando ero giovane, ma è sicuramente stato Dominion che mi ha indotto a scrivere di questo argomento, cioè lo sfruttamento degli animali.
Inspired me to want to write about it.
Le iniziative più importanti che abbiamo realizzato come redazione nel 2016 c'è stata sicuramente la campagna Salva i Selvatici contro la legge Ammazza Cinghiali della Regione Toscana, una campagna per la quale si sono uniti a noi tanti intellettuali e artisti come Battiato, Maraini, Riondino, Maiorca, Panariello, Vichi, Tamaro, Veronesi, Giorello e tanti altri. Troverete molti materiali alla voce Toscana Rossa di Sangue nel nostro blog www.restiamoanimali.it, ma forse l'iniziativa più originale che ci ha visti coinvolti nel 2016 è stata la milonga Balla coi lupi, che ha visto in un'unica serata, sabato 30 aprile 2016, 10 piazze in tutta Italia ballare una milonga solidale organizzata da WWF Italia e Restiamo Animali, con la collaborazione di tante scuole di tango sparse in tutta Italia. Da Torino a Reggio Calabria, 10 città hanno ballato coi lupi per mandare un messaggio al ministro per l'ambiente e alle regioni che stavano ipotizzando di cambiare il piano di tutela del lupo, introducendo la possibilità di uccidere ogni anno il 5% della popolazione stimata di lupi. Una decisione che, assieme a tanti ricercatori ed esperti, noi abbiamo ritenuto sbagliata e che, per fortuna, per il momento il Ministero non ha avuto il coraggio di portare a compimento. Chissà se anche grazie alle belle coreografie del tango. Sempre nel nostro blog troverete materiali, video e foto sulla milonga animalista di sabato 30 aprile 2016, Balla coi lupi. Però, relativamente al 2016, ho scelto di riproporre come notizia dell'anno l'intervista a Jill Robinson, fondatrice dell'associazione Animals Asia, perché per realizzarla via Skype ho dovuto mettere la sveglia all'alba di una domenica mattina, dal momento che Jill si trovava a Hong Kong. Poi anche perché Jill smonta il pregiudizio anticinese che va purtroppo per la maggiore tra tanti animalisti e ci informa che anche in Cina esiste un movimento per la liberazione animale che è attivo e in rapida crescita. E infine perché Jill è una donna che combatte contro l'ingiustizia qui e ora, concretamente in un campo molto difficile. Jill è una donna schierata dalla parte degli oppressi. Gli orsi tuttora prigionieri nelle fattorie della bile tra Cina e Vietnam sono circa 11.200 e Animals Asia è un'associazione che si sostiene solo con i contributi volontari di persone private che decidono di sostenerla. Ci sembra un progetto ambizioso. Quante persone lavorano con voi?
My goodness, it's gone up to about 300 now because I think our campaigns are proving to be.
Siamo molto cresciuti, adesso abbiamo circa 300 dipendenti perché le nostre campagne stanno avendo tantissimo successo. Per questo noi siamo cresciuti come funghi e siamo molto fieri dei progressi. In Vietnam abbiamo 80 dipendenti, in Cina circa 150 e quindi è necessario essere tanti perché non è solo il lavoro di salvataggio degli orsi, ma c'è un lavoro anche con la politica, un lavoro di lobby. Dobbiamo incontrare le celebrità, lavoriamo con l'accademia, con le università e poi incontriamo il pubblico generico e soprattutto la comunità dei medici tradizionali. Per noi è molto importante essere arrivati a sentir dire da dei medici tradizionali pubblicamente che non hanno più bisogno della bile degli orsi perché possono efficacemente sostituirla con dei prodotti sintetici ottenuti in laboratorio senza bisogno di sfruttare gli orsi. Jill, esiste un movimento per la liberazione animale in Cina? Quando ho cominciato qui in Cina, negli anni Ottanta, c'era solo un gruppo animalista, mentre oggi ci sono 150 gruppi in Cina. Un movimento appassionato che ogni giorno puoi sentire, è palpabile, difficile da descrivere. È grazie a internet, naturalmente, al corrispondente cinese di Facebook, ma la gente si sta appassionando, un po' come sta succedendo anche in Italia. Stiamo facendo conferenze e arrivano non solo gruppi di attivisti, ma anche istituzioni, polizia, i media, esperti legali, tutti vengono a discutere di come risolvere i problemi dei cani, dei gatti, ma anche di tutti gli altri animali. Tanti fronti si stanno aprendo qui in Cina e le persone diventano vegetariane, vegane. Anche noi, qui al santuario, abbiamo 2 giorni alla settimana meat free per incoraggiare le persone a diventare vegetariane e vegane. E collaboriamo con aziende, per esempio, che fanno caffè per incoraggiare l'uso della soia al posto del latte. Qual è stata la scintilla che ha fatto nascere in una donna inglese l'idea di aprire un'associazione del genere in Cina? Tutto è cominciato nell'attimo in cui ho incontrato un orso in una fattoria della bile in Cina. Lì tutta la mia vita è cambiata, veramente tutto. Era il 1993, io ero in una fattoria della bile e ho avuto un contatto speciale ravvicinato con un'orsa che era in una di quelle gabbie. Lei mi ha toccato una spalla, io ho visto i suoi polpastrelli e mi sono sentita in dovere di prendere quella mano nella mia. È stato un gesto sconsiderato e molto pericoloso, ma lei non mi ha fatto del male come avrebbe potuto fare. Ha solo stretto le mie dita e io non l'ho mai più rivista. Quello che dico adesso è che potrebbe essere scioccante rivedere quella scena. Io non l'ho mai più rivista, non so dove sia, non siamo mai più riusciti a trovarla e a liberarla, perché quando siamo tornati, quella fattoria della bile aveva traslocato altrove. Non posso sopportare l'idea che dopo tutti questi anni lei potrebbe ancora essere viva in quella condizione di indicibile sofferenza. Le abbiamo dato un nome, il suo nome è Han, e quell'individuo, quel singolo animale, ha fatto sì che cominciasse tutto qui in Cina e in Vietnam. È stata lei a dare vita al sogno di Animals Asia. A quel tempo io facevo la consulente nel campo del benessere degli animali d'allevamento e un mio amico giornalista mi chiamò dopo che era tornato da un viaggio durante il quale aveva visitato le fattorie della bile in Cina e mi disse che dovevo andare a vedere. Io stavo facendo delle investigazioni sotto copertura nel mercato dei cani, nel mercato della medicina cinese, quindi mi muovevo già in Oriente e sapevo che avrei dovuto prima o poi andare a vedere questa orrenda industria della bile. Però lo ammetto, non ne sapevo assolutamente niente, non sapevo niente di orsi. Mi sono sentita in dovere di andare a vedere quel posto e da quel preciso giorno tutto è cambiato, ho cambiato completamente la mia vita, perché vedere gli orsi nelle gabbie e sentire i gestori di queste fattorie della bile raccontare quello che fa, raccontare quello che facevano a questi orsi e conoscere da vicino la loro miseria, l'inferno che vivevano quegli animali nelle gabbie è stato un tale impatto per me che non ho potuto più andarmene e sono felice di non essermene andata perché da allora abbiamo salvato più di 600 orsi in 2 paesi e tutti noi stiamo amando molto quello che stiamo facendo. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end.
Ho scelto il servizio sulla protesta contro i fili spinati in Slovenia perché ci consente di riflettere sul concetto di confine. Il filo spinato srotolato lungo il confine croato impedisce ai migranti l'accesso in Europa. ma ha effetti devastanti anche sugli animali selvatici, che restano così impigliati in questa rete. Mi sembra perciò un'altra importante testimonianza di come la questione animale si intersechi con tutto il resto del vivente.
Sono la presidente di Associazione contro il maltrattamento degli animali di Capodistria. Già quando hanno messo il primo filo spinato dall'altra parte della Slovenia, tutte le associazioni slovene abbiamo sottoscritto un protesto al Ministero, allo Stato, al Governo, perché già sapevamo che insomma la cosa peggiore sarà questo filo per gli animali, sia selvatici sia tante volte anche i domestici, anche i cani che vanno da soli fuori e i gatti e così avanti. Noi come gente penso normale, se non pensiamo che questa sia la soluzione giusta, siamo contro anche per via della gente che scappa dalla guerra, siamo contro tutte le frontiere perché secondo la nostra opinione il mondo sarebbe più bello e si vivrebbe più bene se le frontiere non esistessero, perché il mondo è di tutti e insomma l'uomo è quello che ha messo le barriere e che decide chi può andare da una parte o dall'altra, che insomma noi certamente come liberalisti non siamo d'accordo. E quando hanno messo qua vicino a noi, insomma con la frontiera con la Croazia, siamo andati anche al primo protesto, sì, abbiamo anche scritto quanti animali fino adesso hanno finito male, questo esattamente non si sa, le prime foto sono arrivate da Slovenia, erano sia cervi sia altri animali, qua all'inizio hanno detto che sono due cervi finiti, però proprio l'altro ieri abbiamo sentito che anche un paio di cani. Loro hanno detto randaggi, ma i cani randaggi in Slovenia non esistono, vuol dire che sono stati i cani che sono andati a fare un giro e che è normale che dall'altra parte o vedono qualche altro animale o insomma erano abituati ad andare e finiscono male sotto il filo. Per noi insomma questo filo è inaccettabile, noi faremo di tutto, anche sempre ci riuniamo alle associazioni che fanno un qualcosa contro, perché pensiamo insomma e non staremo zitti finché il filo non va giù. Io non penso che una persona che non vuole andare in guerra, una persona che è in pericolo di vita e specialmente anche le famiglie con i bambini e così avanti, insomma ognuno in questo mondo ha il diritto di scegliersi il posto dove vuole vivere, lavorare, fare tutte.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind.
Fra tutte le ricette condivise in questo 2016 ho scelto quella dedicata alle bucce, perché penso che sia una perfetta sintesi della mia idea di cucina e una simpatica allegoria di vita. Un bravo cuoco non butta via nulla e cerca di valorizzare tutto, quindi anche quello che apparentemente può sembrare uno scarto può trasformarsi in qualcosa di sorprendente, così come alcune virtù e qualità a cui diamo poco valore magari sono proprio quelle che ci valorizzano e che ci rendono unici. Un brindisi quindi a tutte le bucce, con affetto e con rispetto dal vostro tosco vegan chef di fiducia. A Firenze, per additare qualcuno avaro, si dice vai a buccia, perché si sa che la scorza di frutta o verdura vale poco, qualcosa che di solito si butta via. E allora, paladino della giustizia vegetale, dedico questa puntata del Pasto Gentile all'ingrediente più discriminato della cucina. Oggi si parla di bucce. Partiamo dalle più famose, quelle di arancio e limone, utilizzate per profumare torte e creme, oppure candite in acqua e zucchero. Ma avete mai provato a frullare la loro scorza con acqua? Filtrare il tutto e portare a cottura un risotto con quest'acqua aromatizzata? Lasciatelo bianco con solamente un filo di olio extravergine di oliva e del prezzemolo tritato. Ma passiamo a qualcosa di leggermente più azzardato. Invece di sbucciare le patate, lavatele bene, specialmente quelle novelle, e cuocetele in forno con tutta la loro pelle. Il sapore risulterà decisamente più rustico e gradevole. Oppure, dopo averle ben lavate per eliminare tutta la terra, sbucciatele e lasciate la buccia in acqua per un'oretta. Scolate e asciugate bene e friggete in olio caldo. Un pizzico di sale e servite. Ma cominciamo ad avventurarci in esperimenti più rischiosi. bucce di piselli freschi, lessate e tritate sono un'ottima base per il famoso riso e bisi. Ma anche con le bucce delle fave si ottiene uno squisito ragù dal sapore leggermente agrumato. E le foglie esterne dei carciofi? Nell'organico? Giammai. Mettetele in pentola con acqua fredda e portatele ad ebollizione. Scolate e lessateci i gambi dei carciofi privati solo dei filamenti esterni. Frullate il tutto e fate addensare con poca farina di riso. Servite con cubetti di pane saltato in padella con aglio, prezzemolo e scorza di limone finemente tritati, una bella macinata di pepe nero e via in tavola. E infine caliamo l'asso. Qua bisogna giocarsi il tutto per tutto. E allora, in nome di tutte le bucce gettate nel cestino, mettiamo in ammollo in acqua fredda le bucce delle banane. Meglio se belle mature, gialle e nere. Togliamo solo le punte delle due estremità. Mettiamole in padella dopo averle tagliate a tocchetti, con una cipolla bianca imbiondita in poco olio extravergine di oliva. Facciamole rosolare, aggiungiamo un cucchiaino di curcuma in polvere, paprika, un pizzico di cumino e del coriandolo fresco tritato. Una sfumata con una tazzina di rum e facciamo cuocere per una decina di minuti. Aggiustiamo di sale e via in tavola a lasciare tutti a bocca aperta. Con lo stesso metodo possiamo anche rinforzare uno stufato di verdure di stagione. Ça va sans dire che le bucce in questione devono provenire da frutta e verdura biologica.
Alleluia, alleluia, let me in. I've been praying, but I'm paying for my sins. Won't you give me a sign? Every step makes me think that I'm closer, but somehow I just never arrive. When all hope disappears.
Ho scelto la recensione di Emilio Maggio al film Bella e Perduta di Pietro Marcello perché penso che questo film, attraverso gli occhi del bufalo Sarchiapone, dia una lettura dell'Italia di oggi e della nostra società di rara acutezza e profondità. È uno di quei film che non si dimenticano.
Questa volta lo spazio che Restiamo Animali mi concede lo dedico a un film che mi ha colpito particolarmente. Il film è Bella e Perduta, il regista è Pietro Marcello. Il film è una delle opere più intense che abbia visto ultimamente. Non mi è possibile purtroppo dilungarmi sulla storia narrata del film, pur importante per comprendere la poetica del regista. Diciamo solo che il film doveva essere una specie di reportage atto a documentare lo stato di degrado dell'Italia contemporanea, un viaggio ispirato all'omonimo libro di Guido Piovene nell'Italia bella e perduta. La morte del protagonista Tommaso Cestrone, pastore con il dono di una grande empatia verso gli animali di cui amava circondarsi e guardiano volontario della reggia di Carditello, lasciata per anni a marcire dalle istituzioni preposte alla stregua del territorio in cui è girato il film, la infaustamente nota Terra dei Fuochi, provoca infatti il deragliamento narrativo del film e la contrazione dell'originale impianto documentaristico. Il regista Pietro Marcello e lo sceneggiatore Braucci a questo punto però inventano un magnifico colpo di scena. Sarchiapone, giovanissimo bufalo, abbandonato al suo destino in quanto maschio e improduttivo, viene salvato dal pastore Tommaso Cestrone, che lo trova legato per le zampe in aperta campagna, e dato in affidamento, un momento veramente magico, mediante una magica lettera indirizzata a quell'altro mondo che la scrittrice Anna Maria Ortese, a cui il film è in gran parte ispirato, chiama Ministero per la difesa della natura dalla ragione. Viene affidato appunto a Pulcinella, la maschera napoletana, simbolo del mistero che unisce il mondo reale a quello delle anime dei defunti. E questa è la parte più bella del film, la relazione tra due esseri paradossali, come un bufalo parlante dotato di voce poetica che solo noi spettatori e Pulcinella possiamo comprendere, qui è chiara anche l'allusione alla voce vaticinante di Pierpaolo Pasolini che si trasforma in corvo nel suo uccellaccio Uccellini, è una maschera grottesca. Ecco, questa relazione produce una rielaborazione della realtà e del tempo storico come possibilità di vita inedita che solo il cinema come macchina immaginifica è forse in grado di restituire.
Tra i tanti artisti che in questo 2016 ci hanno lasciato, mi piace ricordare Prince per almeno tre motivi: perché era vegan, perché con il suo talento è stato un innovatore della musica, perché alcune delle sue canzoni mi hanno accompagnato nella vita. Dalla sua sterminata produzione ho scelto un brano che ancora oggi è attuale, sia nel testo che nella musica. Sign of the Time. Oh yeah.
Any man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time, now he's doing horse. It's June. Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time.
Concludiamo così la puntata che ci traghetta dal 2016 al 2017, ricordando le persone che si sono impegnate per questa messa in onda e che sono state Roberta Marino, Jonathan Safran Foer, Francesca De Matteis, Andrea Bogatai, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Emilio Maggio, Jill Robinson, Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.